Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Ritorna Passaggi d'autore, intrecci mediterranei. Dal 4 al 9 dicembre a Sant'Antioco si svolgerà la 14ª edizione del Festival del Cortometraggio Mediterraneo. 6 giornate dense di appuntamenti con i film premiati nei più importanti festival internazionali e ancora eventi, laboratori, produzioni multimediali, incontri aperti al pubblico, musiche e attività collaterali che coinvolgono le scuole e il territorio. Passaggi d'autore, intrecci mediterranei, una finestra sui popoli e sulle culture che si affacciano sul Mar Mediterraneo. Per informazioni consultare il sito passaggidautore.it.
Ciao a tutti, siamo di nuovo qua con voi per in diretta da Sant'Antioco per commentare la 14ª edizione del Festival Passaggi d'autore intrecci mediterranei. Sono qua con Denise, Luca, Elisabetta, Eleonora e Giulia.
Ciao.
Io sono Simone.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti. Il festival procede bene. Ieri abbiamo assistito alla serata di cortometraggi sul tema dell'immigrazione, delle migrazioni, tutti i cortometraggi italiani.
Quindi sì, naturalmente ricordiamo il Festival Passaggi d'autore intrecci mediterranei che si svolge a Sant'Antioco. Oggi siamo arrivati alla terza giornata. I corti iniziano dalle 16:30. Si concludono più o meno tutte le serate verso le 8:30, quindi siete i benvenuti nell'aula consigliare di Sant'Antioco qualora foste interessati a questo festival che procede, come ha detto Simone, ormai è arrivata la 14ª edizione.
Sì, un festival che dura praticamente una settimana e si concluderà il 9 dicembre, domenica, è ricco di tanti corti. Di lavori
e tante emozioni.
Esatto.
Ma soprattutto spunti
che regalano emozioni.
Alle 4:30 parte il focus sulla Slovenia, quindi tantissimi corti con proprio appunto focus sulla Slovenia, quindi a livello tematico tutti incentrati su comunque insomma una tematica che non è come quella di ieri, quella delle migrazioni, che ha monopolizzato la serata, molto bella, dove i corti erano però tutti italiani.
Certo, ricordiamo infatti che ogni giornata ha delle tematiche differenti e dei cortometraggi molto differenti tra loro. Abbiamo detto che appunto oggi il focus era sulla Slovenia e domani ci saranno la mattinata dedicata ai cortometraggi d'animazione e di sera invece avremo alcuni, dalle 16:30 avremo alcuni corti presi dal Sarajevo Film Festival, mentre dalle 18 ci sono alcuni corti presi che hanno come tematica proprio l'intreccio mediterraneo, quindi l'unione tra le varie culture che si affacciano sul Mediterraneo, che è la tematica principale all'interno di questo festival.
Ricordiamo anche che noi partecipiamo al workshop di critica cinematografica, radiofonica, c'è anche un altro workshop sulla realtà aumentata con degli altri ragazzi. Più tardi avremo con noi Claudio De Pasqualis, leggendario conduttore di Hollywood Party, a cui potremo fare qualche domanda e insomma
chiedere delucidazioni e se ha intenzione di abbandonare il suo ruolo radiofonico dopo aver visto la
per passare a Unica Radio.
Esatto, Unica Radio. Ci racconterà un po' la sua esperienza e conosceremo meglio questo personaggio della radio italiana.
La radio che conta su Radio 3.
Quindi. Assolutamente. Bene, cosa ne dite di parlare, di analizzare un po' la seconda giornata di questo festival a partire dai corti che sono stati proiettati ieri? Alle 17:30 c'è stato proiettato un bellissimo documentario, a parer mio, che si chiama Invisibili, storie di ragazzi che arrivano solo in Italia.
Sì, diretto.
Un documentario pazzesco. Tra l'altro un bellissimo momento di approfondimento che si è tenuto subito appunto dopo la proiezione con Cristina Mastandrea e i giornalisti Andrea Iacomini, portavoce UNICEF, e Marco De Amicis, che hanno proprio contribuito a spiegare un po' sia il documentario che tutte le vicende, insomma, che sono state poi propedeutiche per il documentario stesso. È un documentario appunto pazzesco, veramente un'inchiesta sulla situazione drammatica che vivono gli immigranti una volta arrivati in Italia, che ha approfondito anche chiaramente le loro storie e i vissuti personali, di come appunto moltissimi ragazzi, moltissime donne sono arrivate qua. Ci sono stati poi dei momenti importanti anche magari di intervista all'interno dei centri di accoglienza. Abbiamo visto il Baobab di Roma, che poi vabbè, quello ha avuto un esito insomma drammatico,
da poco sgomberato, ricordiamo.
Sì
esattamente. Credo che quello sia stato veramente un documentario molto toccante, credo che abbia appassionato tutta la sala e sia stato proprio, cioè si sia sentita proprio anche a livello di pubblico c'era una commozione secondo me palpabile,
molta partecipazione da parte del pubblico.
Beh, assolutamente, anche perché comunque si tratta di una tematica che non sempre viene affrontata, anzi molto spesso si pensa più alla questione sbarchi e raramente anche ai ragazzi nati qua in Italia che poi non possono vedere la loro cittadinanza riconosciuta.
Sì, in effetti manca il focus su quando arrivano in Italia dopo lo sbarco.
Certo, tra l'altro ricordiamo i corti di ieri. Erano tutti corti finanziati nell'ambito del bando Migrart del
Ministero della Cultura.
Del Ministero della Cultura, esattamente. Sì, il documentario era molto, molto bello, molto toccante. Erano presenti in sala le autrici con cui abbiamo avuto il piacere di...
È stato il momento di contatto col pubblico, di domande e curiosità da parte della sala.
Ricordiamo Cristina Mastandrea e Floriana Bulfon.
Ma soprattutto anche un aspetto curioso è stato proprio la presenza dei giornalisti Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia, e di Marco De Amicis, che invece fa parte del gruppo di Save the Children. Quindi una sorta, come loro stesso hanno detto, due gruppi che nonostante si occupino di queste cose molto spesso vengono anche visti come rivali, in realtà ricordiamo che il fine è lo stesso, quindi non ha senso rivalità davanti a certe tematiche.
Parlando del corto nello specifico, io vorrei porre l'attenzione sul fatto che a mio avviso questo è un unicum nel panorama dei cortometraggi sul tema dei migranti, perché tra le storie di dei ragazzi che sono arrivati qui dopo lo sbarco c'è anche la storia di chi ce l'ha fatta, quindi uno dei rarissimi casi per quanto mi riguarda in cui si trovano storie di chi ce l'ha fatta. E quindi questo dà molta speranza. Voi cosa ne pensate? Perché secondo voi la speranza non è presente in questi temi sui migranti?
Sì, sono d'accordo. A me è piaciuto molto l'intervento del ragazzo che poi adesso indossa la maglia del Torino e quindi è riuscito veramente a crearsi una nuova vita, venendo adottato esatto dalla prima insegnante d'italiano che ha avuto, che l'ha preso in affido. Prendendolo poi in affido gli ha veramente regalato un'altra possibilità. E questo sicuramente è uno dei tanti casi che ci sono, probabilmente se ne parla meno perché si cerca di dare attenzione e di sensibilizzare purtroppo sulle storie tristissime degli altri, che sono sicuramente la maggioranza, e quindi magari si pone l'accento sugli altri, quindi su chi non ce la fa o insomma su quelli che sono che vivono veramente una condizione al limite. Certo, l'esempio positivo serve, però potrebbe distogliere magari l'attenzione da ciò che si vorrebbe veramente cambiare, cioè il fatto di poter effettivamente regalare queste opportunità anche agli altri, e quindi così facendo insomma si potrebbe anche lanciare il messaggio sbagliato, parlare solo delle storie positive di chi ce l'ha fatta.
Beh no, ma infatti bisognerebbe parlare delle storie negative e delle storie anche positive, perché così questo esempio di positività comunque ci stimola a fare lo stesso. È un modello che ci possa stimolare a fare qualcosa davvero di concreto.
Beh certo, poi io qui vorrei fare anche un po' l'avvocato del diavolo, giusto per accendere un po' il dibattito, e vorrei chiedere se anche da un punto di vista prettamente drammaturgico molto spesso alcuni di questi autori non tendano a utilizzare dei finali tragici anche perché possano magari strappare un po' una commozione rispetto a un finale di speranza. Può essere anche questa magari la visione che hanno.
Beh sì, a livello drammaturgico ha molto più impatto una cosa, una storia che va male rispetto a una che va bene, con lieto fine.
Poi vabbè, non per fare la sostenitrice della realtà, però sicuramente non solo ha un impatto a livello diciamo drammaturgico, ma è anche ciò che sentiamo magari più spesso e che leggiamo nei giornali o comunque sentiamo più spesso e quindi percepiamo come la realtà delle cose poi fondamentalmente.
Sì.
Poi per esempio anche Marco De Amicis, se non sbaglio, proprio ieri parlandone, raccontava come fosse necessario ormai cercare di sensibilizzare anche verso altre direzioni che non sono solamente quelle di salvarli e dargli la, diciamo, la pronta assistenza, ma poi pensare a qualcosa di più importante anche nel lungo periodo, tipo l'affido oppure adottarli.
Peso da portare con sé, non dirmi che tu non lo sai, ma più ci pensi e più succede che poi finisce che non ce la fai. Sospesi in volo su una grande giostra al suono della musica, giriamo io e te, giriamo io e te, la stessa vita così amara qualche istante fa. Se solo tu vuoi poi diventa più dolce che mai. Non lo sai che quando sorridi è un attimo e così i pensieri più tristi svaniscono. A che serve farsi la vita difficile se alla fine è già complicata così com'è. Ognuno ha un po' di amore dentro di sé, non dirmi che tu non ce l'hai. Ma più ne chiedi e più non serve, perché dipende da quanto ne dai. E puoi lasciarti andare fino in fondo alla tua solitudine, se è quello che vuoi, se è quello che vuoi. Ma finché al mondo c'è qualcuno che ci tiene a te, ricorda se puoi, quello è il bene più grande che hai. Non lo sai che quando sorridi è un attimo e così i pensieri più tristi svaniscono. A che serve farsi la vita difficile se alla fine è già complicata così com'è. Che quando sorridi è un attimo e così i pensieri più tristi svaniscono. A che serve farsi la vita difficile se alla fine è già complicata così com'è. Non lo sai che quando sorridi è un attimo e così i pensieri più tristi svaniscono. A che serve farsi la vita difficile se alla fine è già complicata così com'è.
Ciao, siamo di nuovo qui da Sant'Antioco. Parlavamo dei corti che sono stati proiettati ieri, introdotti dal bellissimo documentario di cui abbiamo parlato. Ieri la qualità era molto alta, non che gli altri giorni insomma non ci fosse qualità, ma i corti di ieri erano particolarmente belli e toccanti.
Certo, questo è dovuto anche a parer mio alla tematica molto forte. Ricordiamo che ieri per l'appunto la tematica che conduceva i corti del pomeriggio era proprio la migrazione e anche un aspetto della migrazione che molto spesso viene sottovalutato, quali le condizioni dei giovani ragazzi immigrati che si trovano in Italia.
E poi ieri i film erano tutti di produzioni italiane, quindi c'erano veramente dei pezzi veramente belli e degni di nota.
Sì, l'altro tema fondamentale era quello della diversità, in quanto si raccontava di ragazzi nati e cresciuti in Italia che però non venivano riconosciuti come italiani semplicemente perché avevano un altro, il colore della pelle scuro, insomma diverso da quello degli italiani. E credo che una nota di merito vada al modo in cui è stato trattato questo tema così complicato, perché nel primo corto Crank e nel secondo La Gita il tema è stato trattato con, attraverso l'ironia, e penso che questo sia un modo per smorzare insomma la difficoltà del tema.
E il primo corto aveva un impianto fortemente ironico, a mio avviso con un'idea molto brillante, sì, geniale,
simbolica,
questa idea è, sì.
Ricordiamo, l'idea appunto era è quella di rappresentare il diverso con qualcosa totalmente estraneo all'umanità, perché parlava di un alieno che arriva in una classe di bambini,
il nuovo compagno
Crank.
Certo, ma un po' appunto l'alienazione, un po' per appunto questo simbolo, alienazione che magari i migranti provano arrivando nel nostro territorio, così come all'interno di questo corto. Praticamente un ragazzo era una scuola elementare, se non sbaglio, in cui c'erano ragazzi da tutte le parti del mondo, e insomma questo ragazzino a cui la maestra aveva dato il compito di accogliere il nuovo arrivato temeva un po', diciamo, la concorrenza. Inizia
la concorrenza
avendo ricevuto
schietata.
Esatto, la cittadinanza, quindi è contento, magari vuole anche essere al centro dell'attenzione, e si ritrova per appunto a temere quel qualcosa di diverso. Quindi secondo me è proprio questa curiosità, una sorta di una scena molto toccante e molto forte, è stata quando i ragazzini di tutte le nazionalità si prendevano un po' in giro e praticamente praticavano del razzismo nei confronti di tutti, quindi una cosa anche molto molto forte.
Sì, sì.
Ma alla fine poi questo alieno aveva tanto in comune con gli altri ragazzini, cioè i gusti e tante caratteristiche erano praticamente le stesse. Invece alla fine del cortometraggio vediamo arrivare nella classe un nuovo studente apparentemente uguale a tutti gli altri, un ragazzino che però parlava spagnolo. Quindi in realtà c'era la diversità nella somiglianza, per così dire, cioè era apparentemente uguale agli altri però parlava una lingua diversa. Quindi il protagonista gli chiedeva ad esempio giochi a calcio e il ragazzino spagnolo non capiva la lingua, quindi non c'era un canale comunicativo efficace.
Sì, perché poi di fatto l'alieno era una fantasia del bambino, che lui si immagina come potrebbe essere questo nuovo arrivato e se lo immagina come un alieno che di fatto lì appare infallibile, sa tutto, riesce a fare tutto, quindi un po' spaventato, ma poi alla realtà dei fatti, quando effettivamente il compagno nuovo arriva, è semplicemente una persona come tutte le altre.
Assolutamente.
Anche se diverso di nazionalità.
Interessante l'uso del registro comico, come abbiamo già detto, per trattare un tema che comico non è affatto. L'abbiamo visto anche in un altro corto, Il Mondiale in Piazza.
Ah, io l'ho adorato.
Che a me è piaciuto particolarmente.
Con un tema caro all'Italia, che è il calcio.
I mondiali,
i mondiali di calcio.
Da cui l'Italia è stata estromessa.
Esatto, le cose che contano, quindi il calcio, che in molti casi unisce, in questo caso ha contribuito a dividere ulteriormente, perché poi si sono create le due squadre di Italia 1 praticamente
e
Italia 2. Tra l'altro un Giulio Beranek, secondo me veramente fantastico, io sono una sua grande fan, è stato anche molto bello che lui si sia prestato a fare magari un corto, visto che ormai sta diventando un volto noto italiano, insomma un corto un po' più di nicchia, e secondo me è stato veramente molto molto bravo, cioè veramente talentuoso, è riuscito col suo lavoro, con la sua performance, ad arricchire ulteriormente appunto questo corto. E molto ironico anche questo, come Crank di Tommaso Santi, e quindi possiamo dire che anche Vito Palmieri sia riuscito nel tentativo di affrontare la tematica, però regalandole insomma un piglio di comicità. Cosa che non sempre è facile quando appunto la tematica è calda e spesso anche molto discussa come questa. E quindi insomma alla fine tutti gli spettatori hanno potuto assistere ai mondiali dell'Italia, che in realtà non ci sono stati e che ci sono invece stati solamente a livello cinematografico.
Beh, assolutamente, anche perché come abbiamo detto ieri i corti erano tutti italiani, e chi meglio di noi italiani sa gestire attraverso l'ironia, attraverso la comicità, alcuni temi caldi, temi anche abbastanza cupi. Noi come industria cinematografica abbiamo sempre fatto per l'appunto questo, abbiamo sempre ironizzato su cose in cui in apparenza c'era ben poco da ridere, ma dal dopoguerra sino ad oggi, insomma, noi italiani.
Ma poi la risata porta più spesso alla riflessione di quanto possa fare.
Beh, assolutamente. Esorcizza.
Esatto, un po', però ti fa riflettere in maniera molto approfondita, comunque non lascia nulla in sospeso.
Mi è piaciuto molto l'uso della voiceover. La trovate, insomma, di utilizzare come voiceover una radiocronaca calcistica che durante tutto il corto, insomma, scandiva le azioni e le partite che si svolgevano tra di questo mondiale dei poveri in piazza.
Trasmetteva la passione dei veri mondiali.
Esatto,
proprio,
esatto.
Dei veri mondiali.
Tra l'altro è riuscito sicuramente a fare breccia negli italiani, perché insomma ha trattato le due tematiche che sembrano essere le sole e uniche importanti, almeno in quest'ultimo periodo, cioè il calcio e l'immigrazione, tutte nello stesso corto, quindi
tutto in un unico campo da calcio, in una piazza.
Un mix atomico, potrebbe essere un mix atomico.
La recitazione poi, come stava dicendo Giulia, era molto alta, di elevati,
sì.
Era molto,
bravissimi,
gli attori erano bravissimi, ecco, sia i più grandi che i più piccoli.
Beh, certo, infatti a parer mio molto spesso bisognerebbe guardare di più a questi prodotti, anche cortometraggi, per scovare magari talenti del futuro, che siano registi, che siano attori o comunque semplicemente delle maestranze, perché molto spesso vengono sottovalutati e ci sono veramente dei corti che hanno una qualità a volte anche superiore a certi lungometraggi.
Ma infatti l'elemento secondo me importante che ieri ha fatto un po' la differenza è proprio quello di aver potuto parlare del fenomeno dei minori non accompagnati, che poi sicuramente approfondiremo dopo, però insomma è stato quello l'elemento proprio comune a tutti i corti, cioè una fortissima componente giovanile.
I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up then stare at the fan, turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. I'll be lounging on the couch, just chilling in my snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today, I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up. Meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great.
Oh my god, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. Just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. No, I ain't gonna comb my hair, 'cause I ain't going anywhere. No, 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 no. I'll just strut in my birthday suit and let anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I
swear I'm not doing anything, nothing at all. Woo-hoo, 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 nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, woo-hoo.
Parlavamo dei corti che sono stati proiettati ieri e di quanto il livello fosse di qualità. A proposito di questo, volevo parlare della Gita, il cortometraggio di Salvatore Allocca, un regista italiano che ha trattato il tema dell'immigrazione in modo, secondo me, molto bello.
Anche inedito, in effetti.
Ed inedito.
Beh, sì, un cortometraggio ambientato a Napoli. Caratteristica anche la scelta della canzoni, della colonna sonora presente in questo film. Ricordavo anche un po' ultimamente le tendenze che si sono formate anche grazie a Gomorra, per esempio.
Sì.
Questa musica neomelodica un po' pop.
Un po' rap anche.
Sì, esatto, molto giovanile, ma per l'appunto i ragazzi protagonisti erano appunto ragazzi liceali. Trattava la storia di questo ragazzo che prende delle ripetizioni da questa ragazza migrante. E lei è chiaramente innamorata di questo ragazzo, inizialmente fa un po' la burbera con lui per non far capire, come molto spesso,
come si dice, chi disprezza compra.
Esatto, come molto abbiamo fatto un po' tutti al liceo.
Parla per te.
Le tue. Dai, non solo al liceo.
Avevamo il maschio alfa qua, vero?
Comunque, il tema centrale è quello di una gita che viene organizzata per la classe. E a questa ragazzina viene negata la partenza per il fatto che non le è stato rinnovato il permesso di soggiorno. Perché appunto
non aveva il permesso di soggiorno e non poteva andare in gita perché gli mancavano i documenti.
Sì, un paradosso burocratico,
esatto.
Ne parlavamo prima, un residente in Italia, una bambina nata in Italia, non può accedere a determinati servizi perché si trova provvista del permesso di soggiorno.
Sì, lei è italiana, è cresciuta in Italia, però non le viene rinnovato il permesso, quindi fondamentalmente non può più partire per questa gita. Ovviamente questo la fa sentire diversa rispetto ai suoi compagni di classe, perché lei durante tutto il tempo sente gli altri compagni che sono felici, esaltati per il fatto che devono partire, ne discutono, ne parlano, e lei si sente messa da parte perché non può partecipare a questo evento. Quindi la vediamo stare sempre in disparte, e secondo me un elemento interessante è anche quello dell'autobus. Lei adora viaggiare sull'autobus da sola, ascoltando la musica, ed è un elemento attuale, lo facciamo anche noi oggi, e riflette. Alla fine si sviluppa la storia d'amore tra lei e questo ragazzo, perché lui, insomma, cerca di starle vicino il più possibile per non farla sentire diversa, per farla sentire accolta, compresa. E così abbiamo l'intreccio, diciamo, tra una storia d'amore e il tema della diversità, trattato a volte anche in questo caso col tema attraverso l'elemento dell'ironia.
Secondo me uno dei meriti di Salvatore Allocca, cioè appunto il regista di questo corto di cui stiamo parlando, dal titolo La Gita, è proprio quello di riuscire a trattare il fenomeno dell'immigrazione in maniera molto delicata, quasi a maglie larghe, cioè ci arriva attraverso
via traverse.
Sì, attraverso in realtà altre problematiche, che poi sono problematiche adolescenziali, sì, quindi sì, comune a tutti, non la problematica, diciamo, del migrante in sé. E poi però arriva anche lì, cioè dove vuole arrivare chiaramente al fenomeno degli italiani che però non sono ancora italiani. Tra l'altro la ragazza che interpreta appunto la ragazza tra virgolette straniera è molto più italiana anche degli altri, cioè parla un napoletano perfetto ed è assolutamente integrata nella società italiana in cui si trova, anche perché non ha mai probabilmente vissuto da nessun'altra parte, però lo fa si parla appunto di questo fenomeno delle migrazioni in realtà parlando di tutt'altro, cioè si tocca questo tema senza però mai farlo in maniera così tanto esplicita.
Certo,
cioè si dà spazio a quelle che sono le dinamiche adolescenziali tipiche di quell'età.
Ma infatti molto emblematica per il mio la scena in cui sono la ragazza alla fermata dell'autobus e una signora, guardandola, le dice un po' come un luogo comune, no? La guarda e dice: parli molto bene l'italiano.
E lei risponde in un perfetto napoletano, tra l'altro,
esatto,
in tono.
Quindi con un po' il pregiudizio che se hai un colore della pelle diverso non puoi essere nato in Italia.
Esatto, allora sei necessariamente straniero, anche se poi magari sei nato qua e non hai mai vissuto da nessun'altra parte, non conosci neanche la lingua, che magari è la lingua originaria dei tuoi genitori e non la tua, perché sei nato e vissuto qua. Sì, questo devo dire che Salvatore Allocca è riuscito proprio in maniera molto, molto naturale a mostrarcelo.
Io volevo riprendere il discorso di Eleonora sull'autobus. Lei dice le piace molto l'autobus alla protagonista, perché dice proprio che questo è il luogo in cui chiunque può entrare.
Esatto, secondo me l'autobus è proprio un luogo di scambio dove ci sono persone di diverse nazionalità, di diversi paesi che si confrontano, stanno a stretto contatto. Invece lei sfrutta l'autobus, il viaggio sull'autobus, come momento in cui stare da sola e riflettere su, insomma, sui suoi pensieri, sui suoi problemi. Quindi secondo me c'è un forte contrasto, perché lei cerca la solitudine su un mezzo pubblico, su un luogo che più pubblico di così non ce n'è, insomma.
Sì, ma poi il fatto che sull'autobus può salire chiunque in base al colore della pelle o alla nazionalità o alla lingua. Quindi è un luogo in cui lei si sente
a suo agio.
A suo agio, sì.
A differenza della classe, in cui si sente lontana dagli altri, proprio per il fatto che gli altri possono partire e lei no.
Su questo discorso mi allaccio infatti per parlare del terzo cortometraggio visto ieri, Io sono Rosa Parks, per l'appunto questo concetto di autobus. Beh, possiamo dire che non è sempre stato così. Se nel cortometraggio di Allocca notiamo come possa essere identificato come elemento paritario, ricordiamo come sino agli anni 50 negli Stati Uniti, in diversi stati del sud degli Stati Uniti, probabilmente gli stessi stati che non hanno mai accettato l'abolizione della schiavitù, notiamo come per l'appunto c'erano delle diversità di diritti tra persone di colore e persone bianche. C'erano rubinetti diversi, bagni diversi, e per l'appunto anche sui pullman
bianchi dovevano stare davanti e i neri dietro. Poi c'era la zona centrale dell'autobus che era mista, potevano stare sia i bianchi che i neri.
Assolutamente.
Sì. E questo... Infatti questo della linea di confine è il tema principale.
Sì, poi il grande pregio di questo film è l'estetica, cioè dal punto di vista visivo è molto interessante la costruzione dei movimenti di camera, la fotografia, la scenografia, poi tutto in bianco e nero, anche questo molto emblematico.
Ah, ecco, vedi, per te è un punto di merito, per me invece quasi tra virgolette di demerito, ma vabbè, quello è un gusto assolutamente personale. Io l'ho trovato un po' troppo lento, documentaristico, però non mi ha convinto più di tanto.
In certi punti è un po' didascalico, forse.
Sì, infatti, un po' troppo macchinoso. Forse ho apprezzato di più il momento che c'è stato dopo la proiezione, quando appunto se ne è parlato insieme al regista, che quindi ha spiegato che insomma tutti i partecipanti non erano in realtà dei veri attori. Devo dire che forse ho preferito quel momento al momento stesso della proiezione. A me sinceramente Io sono Rosa Parks non ha convinto particolarmente, ma forse è l'unico di quelli che hanno proiettato ieri.
Io lo ritengo un punto di vantaggio, perché comunque l'inesperienza degli attori del corto è evidente, e quindi la regia cerca comunque di valorizzare al meglio quello che ha, le materie prime che ha. Comunque io ho percepito fortemente l'impegno che c'è dietro il lavoro, però poi a conti fatti forse non sarà un grandissimo corto, però... nel suo intento.
Beh, io per tornare al discorso dell'utilizzo del colore in bianco e nero, il regista ieri ci ha spiegato un po' la sua scelta, spiegando come sia la scelta del museo che la scelta del colore vadano un po' a rimarcare, per l'appunto ha detto che è girato al Maxi di Roma ed è un museo che gioca prevalentemente sui colori del bianco e del nero, quindi un po' questo contrasto che voleva sottolineare anche un po' la tematica, per mio. Però sono d'accordo sul fatto che mentre inizialmente e questo cortometraggio si ponga un po' come un riassunto storico, perché partiamo dall'evento di Rosa Parks, ricordiamo la donna che si rifiutò di cedere il posto a bianco, dando così l'inizio alla lotta per i diritti neri, che poi portò Martin Luther King a cambiare il mondo, e sino ai giorni nostri fondamentalmente, ai cambiamenti, di diversità ancora nei diritti. Quindi il tema di questo corto era proprio il fatto che bisogna sempre stare attenti a questa linea di demarcazione, che negli anni molto spesso si perde, e invece bisogna sempre stare attenti che non si rimarchi ulteriormente.
I'm
Parlavamo di pregiudizi per quanto riguarda gli immigrati, un corto che incentra proprio la sua tematica sul pregiudizio è stato l'ultimo che abbiamo visto ieri sera, che penso metta tutti d'accordo in quanto a bellezza. Il corto di, scusate la pronuncia, Mohamed Assameddin, penso, un...
Sì. Probabilmente la pronuncia sarà sbagliata, ma insomma, pazienza, insomma, ci perdoneranno. Youssef, secondo me, è un bellissimo esempio di come, pur facendocela, queste persone non riescano mai a essere credibili in Italia, perché c'è sempre la possibilità che magari anche solo la loro figura possa essere associata a qualche reato, a qualche crimine che non hanno commesso, e questo è un caso emblematico in cui appunto lo riassumiamo, diciamo, brevemente per chi magari ci sta ascoltando.
Ricordiamo,
e non ha visto
sì,
il corto.
La storia è la storia di un ragazzo di colore che si è integrato in Italia, ce l'ha fatta, fa il cuoco in un ristorante rinomato, ma nonostante questo, quando si trova a dover aiutare una ragazza che è stata aggredita, fugge appena sente le sirene, perché ha paura che gli venga addossata la colpa di un crimine che non ha commesso.
Cioè, praticamente paga il suo essere onesto, il suo essere altruista, il suo voler appunto difendere una ragazza in evidente stato di shock perché è appena aggredita, e quindi insomma, per la paura di quello che potrebbero pensare di lui e di quello che andrebbero a pensare, perché sicuramente essendo l'unico ragazzo di colore a affiancare una ragazza in evidente appunto stato di shock, tra l'altro svenuta, probabilmente non cosciente, solamente l'idea che potrebbero accusarlo di un qualcosa che non ha commesso lo logora profondamente, come evidentemente lo logorerebbe tutti.
Tra l'altro il regista ci ha ricordato nell'intervista finale che l'idea per questo corto l'ha avuta partendo da un fatto di cronaca, un ragazzo di colore che notando una bandiera italiana che bruciava ha pensato di avvicinarvisi, ma insomma si
salvare
è fermato
la bandiera,
perché, per salvare la bandiera, ma non l'ha fatto perché ha pensato,
cosa avrebbe
giustamente
pensato,
forse che vedendolo
un migrante
avrebbero
con
pensato
una bandiera
che invece gli avesse, sì, dato fuoco. esteticamente era un corto, è un corto secondo me un lavoro bellissimo, le inquadrature e la fotografia assolutamente di valore, ma anche l'uso dei colori, soprattutto il bianco, nero e rosso, bianco
non
nero,
casuali,
non casuali assolutamente, bianco e nero per richiamare il colore della sua pelle e di quelli che lo circondano, il rosso del sangue che, di cui si sporca mentre tenta di aiutare la ragazza.
A me è piaciuto molto anche il finale, che sembra un po' un finale quasi aperto dal punto di vista dell'interpretazione, cioè non si capisce magari benissimo tutto perché non svela tutto, però secondo me ha contribuito a rendere il corto d'impatto, comunque di grande effetto.
Un altro elemento d'impatto a mio avviso è stato il sound design e il montaggio, che sono molto incalzanti e determinano un ritmo molto, molto interessante e avvincente.
Tantissimi primi piani, soprattutto poi a me hanno colpito molto quelli nella doccia quando lui sta riflettendo, e sono tipici di appunto di quando vuoi proprio trasmettere tutte le emozioni, i sentimenti e il momento di difficoltà affrontato dal protagonista.
Queste inquadrature guardano proprio dentro l'anima dell'attore e del personaggio.
Invasive, sì. Molto belle.
A proposito di difficoltà, io mi trovo in difficoltà a presentare il nostro ospite di oggi, perché è un, insomma, un gigante della critica cinematografica.
Vado via. Vado via.
Abbiamo con noi Claudio De Pasqualis di Hollywood Party su Radio 3.
Ciao.
Ciao Claudio.
Difficoltà di cosa? Io ero ammirato, ero veramente
estasiato,
attendevo dalle, sì, dalle vostre parole.
L'abbiamo allungato €50 naturalmente per dire,
sì,
questo.
Sì, a testa.
60. 50.
80 come il bonus.
Si rilancia qua, non abbiamo abbastanza soldi.
Più ovviamente la partecipazione alla prossima puntata di Oggi,
certo,
Party.
Certo, ovviamente.
Non lo diciamo.
No, beh, ricordiamo anche il personaggio, sì, creato da Claudio.
Vabbè, Nemo profeta in patria. Finalmente
il mitico Efisio Mulas.
Finalmente ho l'opportunità di venire in terra natia, anzi nella terra natia della fantasia, in cui questo personaggio ormai da parecchi anni ormai veleggia nell'etere italiano, nazionale, incredibile, incredibile a dirsi, però così. E, vabbè, noi siamo stati anche poi stamattina complici di un incontro in cui io vi ho annoiato per 2 ore raccontandovi quella che è stata la mia formazione e culturale, tra virgolette, e professionale, ari tra virgolette, un'altra volta, che, e poi mi sono prodigato, visto l'altezza dell'età, cioè la differenza di età, in vari consigli che mi auguro che possano essere stati, non dico recepiti, ma quantomeno ascoltati.
Consigli che abbiamo ascoltato e graditissimi, tra l'altro.
E questo mi fa molto piacere, perché poi se c'è un dovere che le persone di generazioni precedenti hanno nei confronti delle giovani, è quello eventualmente di poter appunto indicare delle strade, non altro, perché purtroppo possibilità non ne abbiamo.
Beh, in realtà questo elemento, questo aspetto importante dello scambio è anche un po' il tema portante di questo festival.
Infatti.
Quindi
infatti.
A maggior ragione diciamo che lo possiamo interpretare in maniera quasi aperta per ogni ambito, e sicuramente anche quello in questo caso della tua esperienza giornalistica, il fatto che tu la...
da non giornalista, tra l'altro.
Sì, vabbè, comunque esperienza radiofonica. Che il fatto che tu appunto la metta a nostra disposizione è molto bello e secondo me incentiva ancora di più questo scambio.
Ma io mi sembra di essere stato chiaro durante il nostro incontro di stamattina. Quello a cui tenevo di più era il mostrare che forse il desiderio, la passione, l'obiettivo che abbiamo tutti, chi più chi meno, anche se di diverse età, dentro di noi, di raggiungere uno scopo, quantomeno di avvicinarci, di avvicinarsi a raggiungere uno scopo, è la cosa più importante, e che va fatto coltivando sempre una strada qualitativa superiore, perché purtroppo, a mio parere, ma credo anche da quello che mi avete detto, anche dal vostro parere, evidenziamo che di bassi valori ne abbiamo fin troppi. E quindi la difficoltà in questo momento, la difficoltà è di cercare di trovare appunto delle istanze di qualità superiore, ecco, scusate la ripetitività, ma insomma non mi venivano altri termini che potessero indicare.
Ed è per questo che, come dicevi appunto, è importante guardare, insomma, avere dei punti di riferimento grandi, importanti. Ad esempio, per chi fa critica cinematografica è importante leggere, informarsi da persone ovviamente che hanno una cultura più grande della nostra, che hanno più esperienza.
Sì, anche persone che non necessariamente di mestiere fanno i critici cinematografici.
Parlavamo di filosofi.
Sì, esatto, questa cosa, perché a me è capitato di notare molto più interesse nell'ascoltare magari una divagazione filosofica su un determinato film piuttosto che la fredda cronaca, come diceva Albanese, dei quotidiani, dei critici cinematografici quotidiani, che sono ragazzi poco più grandi di voi, forse anche della stessa età, e che quindi possono avere l'esperienza analoga alla vostra, non è che ne hanno molta di più, forse una capacità diciamo di scrittura lievemente superiore, perché magari voi ancora non avete quell'esperienza di quel tipo, ma tempo pochi mesi credo che potrete tranquillamente pareggiare, se non superare, quel tipo di gradazione, insomma.
Ma soprattutto un messaggio che mi ha colpito particolarmente stamattina è stato il fatto...
Meno male.
Sì, esatto, l'importante è recepire qualcosa. È stato proprio il fatto, l'importanza di non arrendersi, l'importanza di inseguire sempre i propri sogni e di non lasciarsi magari in qualcosa, qualche rimpianto che poi a distanza di anni possa pesare.
L'altra cosa che vi ho detto, che se ci sono delle opportunità, mai dire chissà, non ci riusciremo mai. Provateci sempre. Provarci sempre, perché lasciare qualcosa di intentato è un peccato che commettiamo contro noi stessi.
Beh, a proposito di opportunità, mi rivolgo direttamente a te, dico, per te Fisio è stata un'opportunità?
Assolutamente, assolutamente, è stata un'opportunità, ed è stata un'opportunità, io ve l'ho raccontato stamattina, assolutamente inaspettata, scusate se ripeto troppo assolutamente, ma non mi viene,
è assolutamente,
non mi viene
così.
Altro termine.
Tra l'altro,
non mi viene,
scusami, ma l'hai riportato a casa praticamente?
L'ho riportato a casa per la prima volta. Non è mai
in Sardegna, no, per la prima volta.
Veramente Fisio in Sardegna c'è mai stato, cioè, perché nasce a Roma ed è la prima volta che torna in Sardegna, quindi ci abbiamo avuto, raccontavo prima fuori a un vostro amico, che in realtà l'unico contatto con la Sardegna l'ebbe nei primi anni di vita con una signora che si prestò a fare una sorta di gioco radiofonico, in cui lei faceva interpretare una signora sarda, amica di una della curatrice della trasmissione, che si prestò, bravissima, dato non era nemmeno un'attrice, a fare mia madre, che mi implorava telefonicamente di tornare a casa e di non tentare questa misteriosa carriera cinematografica. Io invece è lì che insistevo, no, voglio rimanere lì, anzi voglio rimanere qui, io voglio fare l'attore, voglio rimanere a fare l'attore a Roma, mamma, non mi portare, no, non mi devi costringere a tornare in Sardegna, facevo questa cosa così, ed è stato l'unico contatto con la Sardegna. Il resto oggi torna in Sardegna dopo...
Welcome back Fisio,
grazie.
Sventoliamo le bandiere sarde.
Cittadinanza onoraria subito proprio.
Sì, sì, no, ma devo dire che alcuni ascoltatori agli inizi non l'hanno presa particolarmente bene. Ad alcuni ho avuto proprio la faccia tosta di prendere il numero di telefono e richiamarli e raccontargli poi che non aveva nessuna intenzione offensiva né di derisione, ma era soltanto il tentativo di sottolineare di quanta difficoltà un ragazzo normale, una persona normale, allora ragazzo, adesso non più, ma una persona normale che tenta di fare un qualche cosa che esula completamente da quello che è un contesto familiare, lavorativo, sociale, culturale, e perché è nel suo diritto. È nel suo diritto di cercare di fare un qualche cosa che non gli appartiene, no, apparentemente. In realtà ti appartiene tutto. Siamo esseri umani, siamo sulla Terra e a noi ci appartiene tutto. E questo è un discorso che va preso anche nei confronti dei temi toccati dai corti che parlano dell'immigrazione. Assolutamente. Noi abbiamo il diritto di cercare, di tentare di fare tutto. Ed era solo quello. Perché è uscito fuori... un po' per la facilità con cui mi veniva, diciamo, l'imitazione, tra virgolette, di un certo tipo di accento, ma per il resto era esclusivamente il fatto di sottolineare appunto delle difficoltà. E oggettivamente, fino a 30-40 anni fa, per un ragazzo sardo che voleva fare l'attore, le difficoltà erano doppie rispetto a un ragazzo di Firenze o piuttosto così, perché quelli prendevano un treno e in 3 ore o 4 ore stavano a Roma. Dalla Sardegna per venire qui ci volevano 2 giorni e quindi era soltanto quello. E queste persone da nemiche sono diventate dei fan sfegatati, come si dice a Roma, veramente. E quindi è stato anche accolto da un fatto d'affetto, è stato coinvolto d'affetto. Poi, chiaro,
c'è da dire anche che noi sardi siamo per certi versi un po' permalosi.
Tendiamo... Sì, sì, ma non particolarmente, io non credo che sia quello. Però sì, però so che alcune persone ancora lo odiano in fisica.
E poi magari c'è la presunzione di dire: no, ma noi non parliamo veramente così. Non
sì, sei. Sì, infatti, ma io lo so che non parlate veramente così, ma nessuno pretende di essere bravo.
Giustamente.
Giustamente.
Ma nessuno, sì, però era soltanto l'intenzione, giuro, l'intenzione era esclusivamente quella di sottolineare le difficoltà.
Beh, quindi ci sei e
ci sono riuscito. Adesso il personaggio ha assunto un altro aspetto, tant'è vero che adesso anche ironizzandoci sopra, dicendo battute in diretta del tipo c'è qualcuno che pensa di essere quello che non è oppure fa quello che non è, poi magari si sfocia nella discorsività normale, nel modo di parlare normale, ritornando magari dopo alcuni minuti nel personaggio e cercando di alleggerire un po' il peso a volte di discussioni cinematografiche che diventano anche pesanti. Something special, unforgettable, 50 cent, just damn, simple plan, god damn, she want it, I wanna give it to her, she know that it's right here for her. I wanna see it break it down. Yeah. I'm ballin', throwin' money around. She a work girl, she work the pole, she break it down, she take it low, she fine as hell, she bout the dough, she doing a thing out on the floor. Her money, money, she make it, look at the way she shake it, make you wanna touch it, make you wanna taste it. How you lustin' for it, going crazy, facing now, don't stop, get it. The way she shake it, make you wanna hit it. Then she double joint it from the way she split it. Got your head fucked up from the way she did it. She's so much more than you used to. She knows just how to move to seduce you. She gon' do the right thing and touch the right spots and dance on your lap till you're ready to pop. She always ready when you want it. She want it like an info, the info. I show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping. If you want a good time, she gon' give you what you want. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. This smoke's got the club all hazy. Spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me sitting here. I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Hey, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. She won't sit, she won't sit, she won't sit, so gotta give it to her. She won't sit, she won't sit, she won't sit, so gotta give it to her. Your hips, your thighs, you got me hypnotized with your hips, your thighs. Got a thing for that thing she got. The way she make it tick, the way she make it pop. I make it rain for her so she don't stop. I ain't got the move, I can sit, watch. In a fantasy, it's plain to see just how it be, her and me.
backstroking, sweat soaking, no length in my set sheets. Bitch ready to ride, I'm ready to roll. I'll be in this bitch till the club close, watching her do her thing on all fours. Now that this shit begins to low, from side to side, let the ride break it down, down, down. You know I like when you hype and you throw it all around. Different style, different groove. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it poppin', shawty, we can switch positions. From the couch to the counters in my kitchen.
Baby, you're so new age, you like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's got the club all hazy, spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, hey, oh, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Hey, oh, I'm tired of using technology. Need you right in front of me. She won't sit. She won't sit. She won't sit. So gotta give it to her. She won't sit. She won't sit. She won't sit. So gotta give it to her.
Your hips, your thighs, it got me in. What time? Let me tell you, your hips, your thighs, it got me in. What time? Let me tell you, your hips.
Direttamente da Passaggi d'Autore, Sant'Antioco. Abbiamo avuto il piacere di avere Claudio De Pasqualis, voce di Hollywood Party. Lo ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato.
Io ringrazio voi per il tempo che mi avete dedicato stamattina e anche per oggi pomeriggio.
Grazie, grazie
mille. Speriamo a presto, ragazzi.
A presto.
A presto.
Parlavamo del...
Allarghiamo un po' lo sguardo.
Parlavamo dei prossimi appuntamenti del festival. Stasera avremo la serata dedicata alla Slovenia, con una selezione di corti sloveni alle 17.30. Non è vero, era alle 16.30, ma
sì,
comunque
alle 16.30.
Potete arrivare anche in ritardo, che nessuno vi metterà una nota sul registro.
L'importante è sempre entrare,
sì, era il fuso di un'altra
fine
città,
tra una proiezione e l'altra. Quindi sì, ricordiamo oggi il focus dedicato alla Slovenia. A partire dalle 21.30, invece, una volta terminata la serata dei corti, ci saranno una banda, un gruppo musicale sloveno.
Una che banda di matti.
Banda di matti, più pazzi di noi, e ce ne vuole a trovarli, che intratterrà il pubblico a partire dalle 21.30. Ricordiamo, sempre in aula consigliare a Sant'Antioco.
A Sant'Antioco. Invece, allargando lo sguardo oltre il Mar Tirreno, oltre il Mar Mediterraneo,
oltre l'Oceano Atlantico.
Parliamo un attimo delle sì. News in campo cinematografico. Ci sono state
Stai forse riferendo alle nomination per il Golden Globe?
Ma
che
sì,
si
ma che perspicacia.
Casualmente mi riferisco proprio a quello.
Per quello sono che ho detto oltre l'Oceano Atlantico, perché io ero sul pezzo, ragazzi.
Sono state rese note oggi?
Beh sì, notiamo già subito delle curiosità, per esempio nella cinquina tra del miglior film drammatico, perché ricordiamo che i Golden Globe si differenziano rispetto agli Oscar per il fatto di avere una doppia suddivisione della categoria del film. Non esiste un miglior film in assoluto, ma c'è un miglior film drammatico, un miglior film commedia o musicale. Quindi diciamo anche un modo di premiare più, di suddividere generi e dare più premi, giustamente anche.
Sì, anche un modo un po' per anticipare poi gli Oscar che si terranno dopo. Se non sbaglio, gli Oscar sono previsti per febbraio, i Golden Globe invece
il 4 marzo dovrebbero iniziare la cerimonia degli Oscar.
Avevo letto febbraio, però probabilmente
quest'anno è stato
l'anno scorso era febbraio.
È stato di 2 settimane, è stata posticipata la premiazione.
Invece i Golden Globe, se non sbaglio, dovrebbe essere il 6 gennaio.
3 gennaio.
Il 3 gennaio, vabbè.
Sbagliamo le
date.
Tutte.
Beccato tutte le date. Con i numeri siamo.
Non ti è ancora arrivato l'invito, per quello.
No, no, vivo secondo il fuso mio, un mio fuso.
Parti dall'Italia. Sì. Comunque, una curiosità che volevo farvi presente: una cinquina tra i miglior film drammatico, tra cui troviamo Black Panther, film della Marvel. Quindi una tendenza che si sta un attimo sviluppando, anche in correlazione alla cerimonia degli Oscar. Ricordiamo che quest'anno si era parlato del fatto di assegnare una statuetta al miglior film popolare. Quindi una nuova categoria che però potrebbe avere dei riscontri sia positivi che negativi. Qui vediamo Black Panther, quindi a mio parere, paragonato a film come Black Ashman di Spike Lee, oppure Bohemian Rhapsody, A Star Is Born.
Se la
strada potesse parlare, quindi ricordiamo comunque 3 film sui diritti dei neri nella prima cinquina. Quindi anche, diciamo, una tendenza che si sta sviluppando molto negli ultimi anni, questa attenzione ai diritti razziali. Negli ultimi 4-5 edizioni degli Oscar c'è stata molta attenzione a queste tematiche.
Saranno forse in collegamento con il Festival Passaggi d'Autore?
Sì, è una tendenza che stiamo, è una moda che stiamo dettando in questi giorni.
Esportando proprio.
Esportando, sì.
Quindi vi chiedevo, secondo voi questa scelta di inserire un film come Black Panther può essere un attimo un rimando alla categoria miglior film popolare, perché ricordiamo che è stato uno dei film che ha incassato di più nella scorsa stagione cinematografica, quindi potrebbe essere un anticipare questa tendenza, uno strizzare l'occhio?
Ma guarda, potrebbe, Luca, alla fine
tutto può essere.
Tutto può essere, giustamente, torniamo, non ci sono più le mezze stagioni.
Non so, questa nuova categoria film popolare da chi verrà giudicata? Dal pubblico?
Mi sembra molto sorta di contest dei like su Facebook, tra un po' arriviamo a quello. Cioè, non so,
deve informarmi se è giudicata in base agli incassi ricevuti, ma non credo.
Ma gli incassi sono molto relativi, perché io posso andare al cinema a pagare il biglietto, però uscirne estremamente delusa. E questo cosa significa? Che siccome ho pagato il biglietto, il film ha avuto più incassi e quindi il film è più bello. Non ha alcun senso.
Purtroppo per molti,
come metodo di giudizio.
Per molta industria cinematografica si ragiona così. Altre curiosità, miglior regista, troviamo anche Alfonso Cuarón per Roma. Quindi anche qui ricordiamo la polemica che c'era stata per Netflix nei festival. E vediamo che però appunto come Cuarón, che era in questi giorni in sala, sia stato candidato ai premi più importanti. Quindi anche da parte di Hollywood un'apertura alle produzioni Netflix, al contrario di quanto sta accadendo un po' in Europa.
Ma Roma io l'ho visto e consiglio a tutti di andare a vederlo, ha un indubbio valore assoluto.
Sì, comunque l'idea di lanciare il film prima su Netflix o prima qualche apparizione cinematografica e poi prevalentemente su Netflix ormai ha veramente preso terreno.
Ci sarebbe da parlare per ore, ma lasciamo la palla del dibattito ai posteri.
Ne parleremo domani alle 4, sempre qui su Unica Radio.
Ciao.
Saggi d'autore, intrecci mediterranei. Dal 4 al 9 dicembre a Sant'Antioco si svolgerà la 14ª edizione del Festival del Cortometraggio Mediterraneo. 6 giornate dense di appuntamenti con i film premiati nei più importanti festival internazionali e ancora eventi, laboratori, produzioni multimediali, incontri aperti al pubblico, musiche e attività collaterali che coinvolgono le scuole e il territorio. Passaggi d'autore, intrecci mediterranei, una finestra sui popoli e sulle culture che si affacciano sul Mar Mediterraneo. Per informazioni consultare il sito passaggidautore.it.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.